Che rapporto hai col mese di marzo, Alessandro Simonetta?
Pessimo tendenzialmente, perché c'è sempre quel clima un po' a metà tra il caldo e il freddo, non si capisce mai nulla, pioggia, umidità, insomma. Se mi parli di Milano il rapporto non è ottimale.
Ma invece, pensando allo sport, il mese di marzo non ti ispira niente di più interessante?
Ma non so, di solito è un mese effettivamente di risoluzioni sportive, ecco, insomma.
La March Madness del basket universitario americano, vabbè.
Sì,
non siamo troppo di nicchia. Buon pomeriggio, ciao a tutti e tutti, benvenuti a questa nuova puntata, la settima di Highlights, il settimanale sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
E siamo qui allora per una nuova puntata. Vi ricordiamo, in avvio di trasmissione, saremo in onda fino alle 16.30 come ogni sabato, i nostri riferimenti 331-62-14013 per scriverci, anche se noi non siamo in diretta, leggiamo comunque in differita i vostri messaggi, l'indirizzo email a cui potete scriverci
sport@radiopopolare.it, e insomma, quindi questi sono i nostri recapiti. Vi ricordiamo anche che potete riascoltare le puntate se ve le perdete nella fascia di diretta, potete riascoltarle in versione podcast, andate su radiopopolare.it, trasmissione, sotto la sezione della lettera H di Highlights trovate tutti i nostri episodi, che saranno da, diciamo, poco dopo la fine di oggi della puntata saranno 7, appunto, come dicevi tu.
Già che ci siamo, visto che è marzo e tra poco arriverà la primavera, vi ricordiamo l'operazione primavera di Radio Popolare, una delle forme di sostegno per la radio. Si possono acquistare i biglietti sul sito di Radio Pop, l'estrazione sarà il prossimo 4 aprile.
La primavera rende tutti un po' più
generosi,
dai, insomma, quindi sosteneteci e appunto fate parte di questa campagna della radio.
Andiamo ad ascoltarci la copertina di questa puntata di Highlights.
Esatto, è il momento che dà il nome a questa trasmissione, ovvero i nostri highlights della settimana sportiva.
Che in realtà in questo caso è più la scelta che abbiamo fatto per questa settimana di una cosa che abbiamo trovato particolarmente interessante
esatto.
Che vogliamo raccontarvi.
Di Tonali, velocissimo Isaac Gordon dentro per Sandro Tonali, davanti a McCarthy, Tonali dopo 17 mesi segna anche gol in Premier League, torna Sandro Tonali.
Sì, beh, per chi di voi segue il calcio inglese, magari non tantissimi così assiduamente, si chiederà che cosa vi abbiamo appena messo. Effettivamente è un audio che risale a qualche settimana fa, perché
hai trassato palesemente Alessandro Simonetta.
Sì, abbiamo già, tenuto fede alla promessa delle lights della settimana, perché questo appunto è l'audio con cui la telecronaca di Sky Sport, con cui Sandro Tonali torna al gol contro il Southampton in Premier League, perché era già tornato in Carabao Cup. E perché abbiamo scelto quest'audio? Perché questa settimana è stata abbastanza stimolante, ecco, dal punto di vista del tema del calcio scommesse, eccetera, di cui ovviamente Tonali, suo malgrado, è stato purtroppo uno dei protagonisti e ha ricevuto una squalifica di un anno che ha finito di scontare il 28 agosto dell'anno scorso, dopo il quale è ritornato per fortuna per lui in campo. Questa settimana ha rilasciato un'intervista che ci pare molto interessante a Repubblica, in cui appunto si apre su questo tema, racconta dei mesi molto difficili in cui ha anche imparato a stare senza telefono, che è una cosa che magari sembra un po' una frase fatta, però oggi non è mai scontato. Ha raccontato di aver cominciato a scommettere intorno ai 17-18 anni, che senza accorgersene sia diventata una dipendenza, anche perché insomma quando a quell'età lì si cominciano a fare le grosse cifre come fanno i calciatori, diventa anche complicato saper dire di no. E ha parlato anche di aver fatto una serie di incontri anche in alcune fabbriche inglesi, in cui si è confrontato parlato con persone che soffrono di ludopatia come ne ha sofferto lui, ha parlato di un percorso con uno psichiatra, uno psicologo, insomma ha detto tante cose che ci paiono interessanti, e quindi volevamo rendergli un po' onore con questo audio che non è propriamente attualissimo, ecco.
Eh sì, una bella intervista firmata questa settimana da Enrico Currò sulle pagine di Repubblica a Sandro Tonali, che appunto si è aperto su questo tema e ha raccontato anche come, insomma, lui adesso è un calciatore appunto del Newcastle, e in questi incontri che ha anche avuto ad esempio in una fabbrica con dei lavoratori che sono tifosi della squadra in cui lui gioca, qualcuno gli ha anche raccontato come vedere i problemi, essere venuto a conoscenza dei problemi che ha avuto Sandro Tonali, è stato utile a questi stessi tifosi per empatizzare con lui, tifosi che peraltro soffrivano dello stesso problema, non ne erano ancora al corrente, ancora consapevoli, e anche con il suo aiuto hanno iniziato un percorso di riabilitazione per venirne
esatto,
fuori.
A volte vedere, diciamo, il proprio idolo, come dire, soffrire di patologie, insomma comunque di difficoltà che hanno anche le persone che più comuni, ecco, può essere davvero d'aiuto, ecco. E quindi Tonali crediamo sia stato un po' un punto di riferimento in questa faccenda. A noi qua ad Highlights piace parlare di psicologia, insomma, per questione di testa, ecco, nello sport. Psicologia è un termine esagerato, però insomma quando gli sportivi si aprono su questo tema ci piace sempre molto, quindi abbiamo voluto parlarvene.
E poi possiamo usare un pochino il tema delle scommesse, della ludopatia, per fare un link con una notizia della settimana che ha invece a che fare con l'Italia, perché questa settimana è uscita la notizia che la Commissione Cultura del Senato questa settimana ha così un pochino messo assieme un piano di riforma per il calcio italiano, e tra i vari punti che sono stati inseriti in questo piano ce n'è anche uno che prevede l'abolizione di un divieto in vigore ormai da 6 anni, ossia quello di sponsorizzazione dei siti di scommesse per le società di calcio. Bene, visto che questo era un divieto che aveva un po' di problemi, nel senso che veniva
aggirato molto facilmente,
aggirato e anche facile rendersene conto sia dai nomi che alcune squadre di calcio portano appunto sulle maglie, sia guardando semplicemente una partita, quelle che sono
i cartelloni pubblicitari a bordo campo, insomma sono spesso targati da questo tipo di realtà, ecco, insomma
è stato possibile in questi anni aggirare questa norma semplicemente rispettando quello che è il dettato dell'autorità garante delle comunicazioni, che dice è vietata la pubblicità ma è consentita l'informazione su questi temi che hanno a che fare anche con le scommesse. Ebbene, la Commissione Cultura ha detto ma sapete che c'è, tanto questo divieto viene aggirato, facciamo che abolirlo direttamente, di modo che possa aumentare il volume d'affari delle squadre.
Sì, che poi soprattutto viste le vicende proprio come quelle di Tonali, diciamo non ci pare proprio, come dire, un bel segnale, ecco, però insomma lasciamo a voi che ci ascoltate il giudizio su questa vicenda.
Altra notizia che ha segnato un po' questa settimana, caro Alessandro Simonetta, è stata quella della morte di un grandissimo giocatore di scacchi.
Eh sì.
E quindi adesso vi facciamo ascoltare questo audio che ha a che fare con questa notizia.
How disappointed are you to have lost your world title?
I'm not disappointed to lose this match. I don't know exactly why, but I think that the life for me will be better after this match. I had a very, very hard time when I won the chess title of the champion in 1969.
Quella che stiamo ascoltando è la voce di Boris Spassky, in questo caso in un video d'archivio della Associated Press, un'intervista che era stata fatta Al grande campione di scacchi nel 1972, Boris Paschi è morto giovedì all'età di 88 anni, era il più anziano campione del mondo di scacchi vivente e il suo nome resta legato, caro Alessandro Simonetta, fondamentalmente alla finale con lo statunitense Bobby Fischer, che affrontò proprio nel 1972 in Islanda Reykjavik in questa finale che è entrata nella storia come la partita del secolo, niente meno. Era un periodo, insomma, un po' turbolento di guerra fredda, una sfida che è durata quasi due mesi, come capita alle partite di scacchi, alle finali di Coppa del Mondo, uno scontro tra Unione Sovietica, appunto rappresentata da Boris Paschi, e dagli Stati Uniti di Bobby Fischer. Perdendo quella finale, Paschi cadde fondamentalmente in disgrazia, perché quella finale era stata investita di significati che andavano molto oltre quello della scacchiera. Paschi rimase poi lontano dall'Unione Sovietica per decenni, si stabilì in Francia, è tornato poi in Russia non moltissimi anni fa ed è lì appunto che è morto giovedì. In questo audio che abbiamo sentito raccontava un po' come quella finale con Bobby Fischer non lo avesse lasciato poi così deluso, perché il peso della corona che portava da tre anni all'epoca si era fatto sentire, diceva: aver vinto questi mondiali ha comportato per me un peso che non immaginavo, che è andato molto oltre quello che credevo mi sarebbe successo ottenendo questo risultato di diventare campione del mondo di scacchi.
Prima però del consueto primo collegamento di oggi qui ad Highlights, è il momento invece del brano, perché insomma c'è sempre un po' quella combinazione che ci piace tenere tra musica e sport, che sono due temi tanto cari a noi e tanto cari a Radio Popolare, quindi possiamo andare col primo brano, che è Tell Me Where To Go di Bungalow Collette, ma insomma sono una serie di altri artisti nel brano, e ci risentiamo dopo il brano con il, come dicevo, col primo collegamento di oggi. And if you ain't no nigga, I'm popping. I'm the one nigga who been killing the pockets. Don't do it for the grand, bitch, I do it for profit. Do it for the scale, I don't do it to pop shit, to drop shit. Call me Zion, I'm balling up in the game. Niggas lying, they swerving all in my lane. Don't talk about it, I really feel it's a shame that nothing don't ever change. Still flying stuff in the game. A lot of niggas walk, a lot of niggas talk. I'm about to run this shit back on niggas like Marshall Falk. A lot of bitches, balloons looking like Mardi Gras. A beauty pageant saloon chick like Cardi B. And yeah, I'm jiggy, I'm pretty, I'm a fucking rockstar. You be lying, throw your finger, get this nigga lost. I can rap it, I can speed it, I can be a pause. She a liar cause I hate it, she mad, I don't want. Just tell me where to go. Send her Addy, I'ma pull up on. Yeah, yeah. Right now, tell me where to go.
Water sipping bus, got a slip knot tie in my sock. Put the skunk inside the trunk and then I'm off. I'm a zip line right to the loft. I can breathe, I feel the breeze. Patient, I need three. Yeah. Did enough good deeds. Lot of jealousy, people failing. Yeah. Got you up in the night, now you bailing. Cancel plans to Japan with a nigga. You gon' slow, we gon' move, we gon' clap, we gon' groove. Yeah. We gon' ride all night. Yeah, yeah, true. In my pockets, that's true. Yeah, shit blue. Ooh.
Just tell me where to go. Send the Addy, I'ma pull up on. Yeah, yeah.
Right now, yeah. Tell me where to go.
Tell me where to go.
Right now, yeah. Tell me where to go.
Tell me where to go.
Right now, yeah. Tell me where
just
to go.
Tell me where.
Right now,
tell me where to go.
Bungalow Collect, Tell Me Where To Go qui a Highlights. Dicevamo che arriviamo al momento del nostro collegamento, della prima intervista di questa nuova puntata, e dicevamo, iniziando la trasmissione di oggi, che marzo può anche essere un momento in cui si iniziano a tirare le fila di una stagione sportiva. Questo è sicuramente il caso degli sport sulla neve, dello sci alpino ad esempio, e noi adesso quindi ne parliamo con un ospite, con Daniela Cotto, giornalista della Stampa, che segue appunto questi sport per le pagine del quotidiano torinese. Buon pomeriggio allora Daniela, ciao.
Ciao Daniela.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, con te Daniela Cotto, che segui settimanalmente, quotidianamente credo in questo periodo quasi, la stagione di sci alpino, degli sport della neve, volevamo provare un po' a raccontare che stagione è stata fino a questo momento, adesso che entriamo nella fase decisiva. Marzo è il momento in cui la stagione arriva alla conclusione, quindi viene un po' deciso chi riuscirà a spuntarla nella Coppa del Mondo in particolare. Poi poche settimane fa ci sono stati anche i mondiali in Austria. Per prima cosa ti chiederei, Daniela, di darci un po' i tuoi highlights della stagione fino a questo momento. Chi sono stati secondo te i protagonisti, le protagoniste?
Allora, è stata una stagione rosa, in rosa, con le ragazze protagoniste. La prima, quella diciamo che ha brillato di più assolutamente, Federica Brignone, una Brignone gigante che ha vinto l'oro ai mondiali di Salba, che poi ha dominato prima, durante i mondiali e sta dominando ancora oggi. È diciamo molto ben piazzata in classifica generale, quindi è in testa. Ora i giochi sono ancora aperti, però quest'anno possiamo pensare seriamente che Federica possa vincere la Coppa generale, prima italiana a farlo, e poi potrebbe ripetersi, e questo potrebbe succedere alla Twil dal 13 al 15 marzo, quindi festeggiare in casa. Sulle neve di casa.
Brignone è stata appunto, come dicevi, l'unica a farcela fino a questo momento nel 2020, che era stata una stagione un po' particolare.
Sì, la stagione del Covid, una stagione che lei ha patito perché insomma le gare erano senza pubblico, e si è diciamo ripresa con tutti gli interessi quest'anno. Ha vinto meritatamente, in Austria è stata trattata come una regina, quindi invitata dall'ORF, invitata ai talk show, fermata per strada, insomma scene di normale delirio per, come dice lei ridendo, dice: mi hanno trattato come se fosse un calciatore, no? Quindi in Austria lo sci è molto popolare, è una religione di Stato quasi, e lei è stata trattata come, insomma, come merita, una grande campionessa. Detto questo, abbiamo Sofia Goggia, che è rientrata dopo un lungo infortunio, tra insomma ha avuto alti e bassi, però adesso assolutamente in fase positiva. Ha fatto mai mondiali, non era ancora sul pezzo, come ha ammesso con grande onestà intellettuale lei, e si sta riprendendo in queste prove veloci.
Senti Daniela, ma visto che facevi riferimento alla grande fama di cui gode lo sci in Austria, invece secondo te in Italia oggi lo sci che posizionamento ha? Nel senso che io direi, insomma, qui ad Highlights parliamo un po' di tutti gli sport, per cui dico finalmente assistendo a vari movimenti sportivi italiani che crescono tanto, al di là del solito calcio che ovviamente insomma è un po' sempre verde, e quindi volevo un po' chiederti da te, che ovviamente lo segui assiduamente, che tipo di posizionamento ha lo sci adesso secondo te nel movimento sportivo?
Direi in alto. È stato perché Federica è una campionessa che piace, un atleta, una campionessa che piace molto, che affascina. Io ho molti colleghi che mi fermano sempre, mi chiedono: ah, come sta Federica? Insomma, piace tantissimo perché ha un bellissimo sorriso, una persona molto semplice, una campionessa seria, lavora tantissimo, fa degli esercizi in palestra incredibili, se voi guardate i suoi video è veramente tosta, però è una persona che trasmette diciamo anche semplicità, quindi diciamo, come dico sempre io, è una che ha il tacco basso, però ha una bacheca piena di trofei, quindi è la vera campionessa.
Daniela, dietro...
E ha portato sì. in alto il movimento, ecco, lei ha portato in alto il movimento, c'è stata questa, diciamo, questa rivalità ormai positiva, quindi una buona rivalità con la compagna di squadra Sofia Goggia. Sofia ha vinto prima, Federica, diciamo, avrebbe potuto vincere di più prima, si sta riprendendo tutto con gli interessi adesso, però sono due campionesse molto diverse dal punto di vista caratteriale, che si trascinano una con l'altra,
si stimolano un po' a vicenda, diciamo.
Sì, assolutamente. E quindi, come dice sempre il direttore tecnico Gianluca Rulfi, io le metto una contro l'altra perché, insomma, perché loro devono tirarsi, no? Una con l'altra, e i risultati si sono visti. Le donne stanno dominando e stanno anche trascinando questo movimento, un movimento che ha ripreso quota. Anche grazie alla Valanga Azzurra, no? Al film che è stato fatto, e anche vedere, insomma, sugli schermi la storia di Gustavo Töni, di Piero Gross, di Paolo De Chiesa, di Giuliano Besson e dei nostri, insomma, di queste persone per le quali abbiamo tifato tutti, ha regalato una, diciamo, acceso una luce nuova sul movimento.
Così, insomma, ci hai fatto dei nomi che ci hai fatto dei nomi che richiamano appunto alla storia di questo sport degli anni 70 in poi, insomma. Ma ecco, dietro ai nomi dell'oggi che ci facevi adesso, fondamentalmente Brignone e Goggia su tutti, chi sono le sciatrici e gli sciatori che stanno però crescendo, secondo te, un po'
i campioni del futuro,
un
diciamo.
Po' dietro, ecco, queste due grandi campionesse che sono indubbiamente i volti copertina.
Sì, allora, beh, nella velocità femminile abbiamo le sorelle De Lago, una ha vinto anche il bronzo olimpico a Pechino, diciamo un po' si sono perse, sono un po' altalenanti, però hanno grande talento, grande determinazione, quindi arriveranno. Le sorelle De Lago le aspetto ai giochi di Milano Cortina un altro anno, insomma, diciamo una stagione secondo me transitoria per loro. E poi tra le giovanissime, che fa parte della nazionale, Giorgia Colombe, nelle discipline tecniche, una ragazzina molto semplice, molto determinata, come dice sempre la Brignone, diamole il tempo di crescere perché arriverà, ed è una persona, una ragazza sulla quale puntano molto i tecnici. E poi indubbiamente abbiamo Lara Colturi, che è la figlia di Daniela Ceccarelli, dell'Olimpionica di Super G, che gareggia per l'Albania. Speriamo tutti di vederla con i colori azzurri.
Eh sì, anche perché lei è nata a Torino, però ha fatto questa scelta.
Esatto, ha fatto questa scelta particolare, però è indubbio che sia un grandissimo talento.
Giovanissima,
diciamo, l'esempio, ancora lei, sì. L'esempio che hanno seguito in famiglia è quello del team Schifrin, quindi un team privato. Vabbè, loro hanno scelto di gareggiare per l'Albania, quindi un team privato, perché lei vuole allenarsi con i genitori, insomma, uno staff tutto suo. Ed è indubbio che avere uno staff privato aiuta tantissimo. Lo stesso ragionamento che hanno fatto poi le tre atlete, adesso le tre atlete di punta, cioè Brignone, Goggia, Bassino. La Bassino un po' si è persa perché è in crisi, però sono certa che ritroverà la strada. E, diciamo, il discorso del team privato ha aiutato tantissimo le ragazze, insomma ognuna ha trovato un proprio equilibrio, il team privato è inserito nella nazionale, e perché a un certo punto, a un certo livello, i dettagli fanno la differenza, quindi hai bisogno del tuo skiman, del tuo preparatore atletico, insomma hai bisogno di persone, di professionisti che seguono le tue coordinate.
Certo, Daniela, ma invece rimaniamo sempre sullo sci, ma spostiamoci un po' di focus, diciamo, guardando anche un po' al futuro. Tu che sei a contatto stretto con questo mondo, che tipo di reazioni vedi dal punto di vista del cambiamento che questo sport sta avendo e dovrà avere, insomma, come dire, i cambiamenti climatici di cui siamo tutti a conoscenza, anche, insomma, in vista degli eventi futuri, insomma, c'è preoccupazione in alcuni frangenti anche per le prossime Olimpiadi del 2026, quindi, insomma, anche guardando al prossimo futuro.
Del 2026 no, nel senso che insomma, stanno lavorando tantissimo. Milano Cortina è al lavoro. Insomma, io ho fatto il sopralluogo con i colleghi
Ah,
stranieri
ok.
a Bormio e a Livigno. E, insomma, i lavori proseguono. Diciamo, sarà sicuramente una bella Olimpiadi. Per
Bene,
quanto
bene.
riguarda il futuro, come dire, più avanti, non so, non ho la palla, non ho una sfera di cristallo, però è chiaro che tutti gli atleti sono preoccupati insomma, per il meteo, no? Per il problema neve, è una questione che interessa tutti gli atleti e tutti quanti, insomma, ammettono di essere preoccupati.
Anche perché molto banalmente nevica sempre di meno e questo con uno sport che si
Certo.
pratica sulla neve
Sì,
non è un
certo.
dettaglio, poi considerando che storicamente, insomma, da chissà quanto tempo la stagione va dal mese di ottobre al mese di marzo, ma adesso vediamo che insomma l'inverno reale chissà se
Sì,
esiste ancora,
o
insomma.
comunque diciamo si va dalla scarsità di neve in alcuni casi alla sovrabbondanza di neve per questi fenomeni un po' estremi che ci sono,
Certo,
quindi insomma sono problemi un po' da entrambi i lati, no? Quindi insomma.
sono problemi di cui tutti quanti sono ovviamente a conoscenza e sono tutti molto preoccupati perché ovviamente gli atleti vivono di questo, ma gli atleti che fanno Coppa del Mondo e anche i più giovani che investono il loro futuro insomma, per arrivare nel grande mondo dello sci, ecco, dello sci che conta, diciamo.
E auguriamo allora buona fortuna sia alle nostre atlete, soprattutto visto che sono loro quelle più in vista in questo momento, sia ai nostri atleti di punta, ma poi un pochino anche a tutto il movimento, quindi degli sport della neve. Oggi ci siamo soffermati soprattutto sullo sci alpino, ma sono tantissimi altri. E allora, Daniela Cotto, noi leggiamo i tuoi resoconti sulla stampa e ti ringraziamo per essere stata con noi
Grazie,
oggi ad
grazie a voi,
Highlights.
buon
Grazie
lavoro,
Daniela, buon lavoro
buon
a te.
lavoro, buon pomeriggio, grazie.
Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing. Did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you. Did nobody no good, no how, no how. So why am I lying now? So why am I lying now? So why am I?
Thank you.
Crying, Laughing, Loving, Lying, la bicifre qua a Radio Popolare Highlights. E perché vi mettiamo questo brano? Perché tematicamente ci fa un gancio involontario, ma più volontario, per il prossimo collegamento di oggi.
No,
che
l'hai studiato.
Esatto,
cioè,
è studiato nei minimi dettagli, che è il cinema, perché questo era uno dei brani principali di un film che è stato candidato l'anno scorso agli Oscar 2024, ovvero The Holdovers di Thomas Paine. E insomma, un film, per chi non l'avesse visto, che consigliamo, anche se questa non è una trasmissione di cinema, ma un bel film. Perché ci dà un collegamento? Perché già Daniela Cotto faceva riferimento a un film a tema sportivo, Valanga Blu,
Valanga Azzurra.
Il prossimo ospite di oggi è, come dire, un po' una sintesi perfetta di questi due mondi, perché è una persona che magari tanti di voi conosceranno, che parla tanto di sport, o meglio scrive, racconta, lo fa in tutte le misure, ma racconta anche di cinema, e quindi abbiamo voluto
dire che vuoi fare un crossover oggi.
Esatto, vogliamo fare un crossover, Simonetta. Perché potreste immaginarlo, lunedì sarà la giornata della notte degli Oscar, ovviamente il main event dell'anno per quanto riguarda il cinema, e anche qui ad Highlights abbiamo voluto fare un omaggio a questo mondo, intrecciandolo con lo sport, che secondo noi è, come dire, un parallelismo che viene abbastanza facile. Quindi lo abbiamo fatto rivolgendoci a Giuseppe Pastore, che insomma conoscerete probabilmente, che fa 3 miliardi di cose, ma tra le cose che fa parla tanto di sport e parla anche tanto di cinema. Buon pomeriggio Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, insomma immagino che i nostri ascoltatori lo conosceranno. Grazie Giuseppe per essere qui con noi, per aver accettato l'invito.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao a tutti.
Senti Giuseppe, tu appunto, lo dicevamo, fai un sacco di cose, ma tra le cose soprattutto ti occupi di sport ovviamente, ma ti occupi anche di cinema, perché di recente hai aperto un podcast proprio sul tema, e noi qua proprio oggi stiamo a parlare di questo, nel senso che in vista della notte degli Oscar di lunedì volevamo un po' incrociare i due temi con te, che sei insomma preparato, molto preparato direi, su entrambe le questioni. Quindi partirei proprio col chiederti, sì, in generale, per uno che racconta di sport e anche un po' di cinema come te, come secondo te si incrociano questi mondi oggi, com'è raccontarli in maniera un po' collegata tra di loro, ecco?
Ma intanto non è affatto facile il rapporto tra sport e cinema, non solo americano, ma penso anche all'Italia, che non ha mai prodotto un grande film sul calcio, che insomma, lo sport nazionale è molto conflittuale, intanto secondo me per motivi anche tecnici, perché non è facile filmare il calcio, non è facile filmare il rugby. Ci ha provato Clint Eastwood nel 2009 con un film secondo me non del tutto riuscito, soprattutto per quanto riguarda le scene d'azione, che era Invictus. Ma è difficile, c'è uno sport molto più cinematografico, penso alla box, perché l'azione si concentra in un luogo chiuso, stretto, e sono solo due personaggi, due attori da coordinare. Gli sport di squadra in particolare sono molto più faticosi, e poi ci sono anche delle vicende non sempre facilissime da raccontare, o meglio, o li si edulcora, le si racconta come favolette e quindi diventa tutto molto banale e nemmeno così interessante, oppure insomma bisogna davvero buttare giù una sceneggiatura che in molti casi è deludente, perché insomma l'appassionato di sport spesso si mette a fare le pulci del tal film o della tale serie TV, e o è un documentario, e il cinema ha prodotto dei fantastici documentari, anche per il fatto che adesso saltano fuori tantissimi materiali d'archivio, tantissime cose che risalgono, certo, anche a 20-30 anni fa, che però nessuno ha mai visto. Penso alla Last Dance, o penso al documentario su Maradona di Asif Kapadia, che o Senna stesso, che fanno da soli, non c'è bisogno di nessuna finzione, di nessuna fiction. La storia è lì, e infatti secondo me il documentario sportivo sta vivendo un'epoca d'oro anche per questi aspetti. Non c'è nulla di meglio di rivedere certe storie con le immagini però degli originali. Qualunque attore farebbe peggio.
Ecco, Giuseppe, hai già insomma anticipato uno sicuramente dei grossi temi, facendo anche i titoli così che mi venivano in mente di documentari, cioè per uno spettatore, un appassionato, quindi trovi che sia un po' vero che questa cosa, che i documentari poi oltretutto di personaggi sportivi così grandi come quelli che hai nominato, da Maradona a Senna, come dire, restituiscano effettivamente qualcosa in più rispetto invece alla fiction, cioè è effettivamente un tema quello di riuscire a rappresentare lo sport con una storia di, magari anche appunto ispirata alla realtà, però alla fine con dei degli attori che interpretano i campioni o le campionesse dello sport?
Ma sai, lo sport è gesto tecnico soprattutto, uno può essere carismatico, bello, brillante, finché vuole, ma poi insomma noi ci ricordiamo gli atleti per quello che hanno fatto mentre competevano o competono, e quindi nessuno interpreterà mai Senna meglio di Ayrton Senna, nessuno interpreterà mai Baggio meglio di Roberto Baggio, Maradona, eccetera. Quindi ci sarà sempre questo scotto incolmabile che fa sì che spesso i film di finzione tratti dalla storia di o con attori che interpretano certi personaggi siano molto deludenti, proprio perché è, come dire, automatico fare il confronto con l'originale. Perciò i documentari, i prodotti migliori sono i documentari in cui magari ti avvali anche di testimonianze o del diretto interessato, come appunto della Stance o di chi lo ha conosciuto. Ho visto bellissimi documentari anche su atleti scomparsi, uno bellissimo per esempio lo vidi qualche anno fa su Sky sulla rivalità tra Pironi e Gilles Villeneuve in Formula 1, che era davvero commovente, nonostante entrambi i personaggi insomma non siano più tra noi, quindi tutti ricordi di amici, figli, eccetera. Invece, quando abbiamo, per esempio, una recente serie TV su Senna su Netflix, era piuttosto soppoperizzata, cioè magari si cerca di andare sul lato un po' privato, sentimentale, che però è una scelta che viene fatta anche per nascondere un'evidente difficoltà a ricreare. Come fai a ricreare una Formula 1, no? Evidentemente, a meno che tu non abbia un mega budget hollywoodiano per fare cose tipo il film su Lauda e Hunt, che peraltro era un buon film.
Ecco, anche se anche lì... viene in mente qualche buona eccezione, esatto, diciamo, a questa regola?
Allora, a parte che c'è un film, allora adesso non voglio andare troppo sul dilungarmi troppo, c'è un film sportivo che esula dalle logiche dello sport, del film sportivo per eccellenza, che è un film che insomma, come dire, fa un po' genere a parte, che è Toro Scatenato, secondo me, che è un film che racconta la storia di uno sportivo, di un pugile, ma non è un film sportivo, è un film molto scorsesiano nel rapporto con la follia, con la paranoia, con la psiche, non certo col pugilato, perché è un pretesto per raccontare una tragedia, una storia di caduta e risalita. I film prettamente sportivi, il mio preferito, almeno negli ultimi anni, è un film che ha poche scene di sport, proprio perché capisce la difficoltà e va sull'aspetto gestionale, che è Moneyball con Brad Pitt, L'arte di vincere, scritto da un formidabile sceneggiatore che è Aaron Sorkin, che riesce, lui che riesce a scrivere di tutto e a rendere qualunque cosa in una grande sceneggiatura, che drammatizza un tema non esattamente sexy come la gestione di una squadra di baseball a livello manageriale, economico, e quindi insomma riesce a rendere avvincente anche un tema piuttosto di nicchia. E lo fa benissimo, ben bravi anche gli attori, non Brad Pitt soprattutto, che fa un ottimo protagonista, ed è un piccolo capolavoro proprio per la difficoltà di trasmettere anche a un pubblico magari extraamericano che non ha tutta questa competenza di baseball, che è un altro aspetto che mi rende il film molto, molto caro. Per quanto riguarda qualcosa invece di più classico, mi viene difficile. Io prima ti citavo Invictus è un film di Clint Eastwood con un cast pazzesco, Morgan Freeman, Matt Damon, eccetera, che racconta anche una storia enorme come il riscatto del Sudafrica, però è un film che a me ha sempre lasciato abbastanza tiepido, proprio perché vedo un po' di artificiosità in tutti questi dialoghi un po' didascalici, queste scene come se mi dovesse spiegare lo sport.
Forse Giuseppe, rimanendo su Clint Eastwood, Million Dollar Baby mi viene in mente come esempio.
Però non è una storia vera, ecco, tu mi citavi storie, cioè, realmente, quando invece si può andare sulla fantasia, beh, lì si vedono cose sicuramente più interessanti, naturalmente, insomma, i film di pugilato sono una marea. Ah, ci citerei anche Ali di Will Smith, in quelli molto riusciti su campioni veri, o film sul basket, o film su sport molto americani, film sul baseball ce ne sono tantissimi, con grande L'uomo dei sogni, che è un film che prende lo sport per renderlo una metafora dell'America e dell'America dei sogni, il sogno americano, con un grandissimo Kevin Costner. Quelli lì ci sono, lì come dire, ci mandano a scuola gli americani, ci sono anche gli inglesi belli, in generale ce ne sono parecchi fatti bene. L'Italia in questo, secondo me, paga un po' il suo essere sempre, il suo aver sempre visto lo sport come qualcosa di popolare o addirittura di volgare. Fino a qualche anno fa c'era questo strano snobismo del cinema alto, del nostro cinema alto sul calcio, sullo sport in generale. Adesso abbiamo provato a fare cose un po', secondo me, non riuscite benissimo. Però ecco, siamo un po' lontani. Manca nell'Italia un grande film, un grande, una serie TV, un grande racconto popolare sul calcio, che invece sarebbe una cosa estremamente affascinante, secondo me, perché è davvero, come dire, una religione nazionale. Quindi trovo strano che non ci sia messi, a parte Sorrentino, che ne ha fatto un discorso privato e personale, in pochi registi hanno avuto questa sensibilità negli anni.
Senti Giuseppe, ma proprio facendo riferimento a questo elemento un po' di differenza culturale di cui parlavi tra America, Italia, insomma Europa in generale, secondo te c'è anche dietro questa come dire, magari incapacità nostra di raccontare queste storie al meglio, anche il fatto che in America ci sia molto più l'attenzione per la parte, non so come dirti, più spettacolarizzata, più anche un po' più epica dello sport, no? Penso a tutte le storie dell'NBA che si prestano magari molto bene a percorsi di redenzione, cose di questo tipo. Cioè, secondo te in Italia non abbiamo quella tendenza lì proprio in termini di intrattenimento e quindi magari ci manca quella capacità per questo?
È sicuramente così. Insomma, già lo sport si basa su un concetto di competizione, no? Che gli americani hanno subito fatto loro proprio per la grandissimo potenziale narrativo che ha la sfida, la competizione, no? È qualcosa è la cosa più cinematografica che esista nella concezione americana del cinema, cioè una bella storia, una storia forte. L'Italia si è sempre un po' andata invece a posizionare su temi un po' più astratti, un po' più intimi, più intimistici, e invece ha spesso snobbato. Fino a 20 anni fa i film sullo sport erano praticamente inesistenti. Poi adesso ci stiamo anche un po' aprendo, anche per l'esempio di serie TV di successo, a tentare strade. Un po', c'era un bel film di qualche anno fa con Stefano Accorsi, si chiamava Il Campione, un film piccolo però ben riuscito, anche film che parlano di motori, come Veloce come il Vento, che è uno dei film più belli sullo sport, lo sport minore, lo sport non a livelli super pro. È qualcosa che secondo me ci manca, c'è sempre mancato, soprattutto ai grandi maestri del cinema italiano. Se tu metti in fila i maggiori registi del cinema italiano degli anni d'oro, anni 60-70, troverai pochissime scene di calcio, pochissime riferimenti al calcio addirittura. Bisogna andare sui cinepanettoni quasi, sui Neri Parenti, per intuire, sui Vanzina, per intuire l'importanza anche sociale della battuta sul calcio, sulla Roma, sulla Juve, sul Milan. Fino agli anni 60-70 non esiste un film di Fellini, di Visconti, di Antonioni, di Bertolucci, in cui ci sia un riferimento concreto al gioco del pallone, che è una cosa che andava completamente contro invece la cultura popolare. C'è in Monicelli, c'è il romanzo popolare in cui c'è Tognazzi che ti va per il Milan, è una nota di colore, non è mai il centro di una storia, non è mai una narrazione. Forse il primo film che diventa centrale attorno al calcio, eccezionale veramente, che però è tutt'altro che un film d'autore, per quanto sia molto divertente e ancora oggi godibilissimo. Ma che però è appunto un film è un film assolutamente molto lontano dal grande cinema, ecco. Quindi insomma, abbiamo avuto un rapporto complicato proprio per il modo di, ripeto, un po' è come una sorta di distacco quasi aristocratico di una cultura che non voleva sporcarsi le mani con il popolo. Adesso stiamo un po' provando a recuperare, soprattutto con Sorrentino, che è il più presente, il più continuo nel mettere insieme lo sport, il suo sport, la sua squadra, con il resto della vita. Come anche nell'ultima scena di Partenope,
esatto,
esatto, insomma, certo. Lo scudetto del Napoli. Giuseppe, ti vengono in mente, provando così un pochino a allargare lo sguardo sulla mappa geografica al di fuori appunto delle produzioni a noi più familiari, in giro ti è capitato di imbatterti magari appunto in film di paesi così po' meno con produzioni cinematografiche grosse, però che hanno proposto dei film a tema sportivo che in qualche modo ti hanno colpito?
Ricordo, cioè, un film che non è un film a livello di fiction, però è un film curioso perché racconta una storia di calcio molto famosa e molto curiosa con attori, cioè, insomma, sto parlando di un film che vidi qualche anno fa che parlava degli europei della Danimarca nel 92. La Danimarca vince gli europei da ripescata perché la Jugoslavia viene esclusa per la guerra, è una squadra che insomma era stata eliminata, si rimettono insieme in pochi giorni prima di partire per l'europeo e lo vincono, e questa storia che insomma dura due settimane nella realtà diventò un film che si trovava su Netflix fino a qualche anno fa, che appunto Estate 92, titolo ovviamente in danese, con attori al posto di campioni, non so, Laudrup o Schmeichel o il CT. È una cosa molto piccola, vale una fiction italiana, però mi rendo conto che non esista una fiction italiana sul Mondiale 82 o sul Mondiale 2006.
Mi hai sbloccato un ricordo da questo punto di vista, perché credo di averlo visto questo film, hai ragione, è vero, perché era così nella bacheca di Netflix. Netflix c'era qualche tempo fa, effettivamente.
Cioè, nessuno ha mai fatto in Italia un film. Cioè, ecco, c'è stato un film su Baggio piuttosto mediocre, secondo me, certo, che sì. Però quasi ignorava, quasi sorvolava sugli aspetti più calcistici. Insomma, un film proprio su una storia di calcio, sul Mondiale 82, che racchiude in sé una decina di personaggi incredibili, no? Ed è quasi un peccato. Ci sono stati diversi documentari tre anni fa, in occasione dei 40 anni del Mondiale 82, di Veltroni. Sull'Italia-Brasile, però l'idea di fare un film di fiction, comunque con attori, anche drammatizzando, cercando il racconto di una sceneggiatura, di una storia enormemente carica di suggestioni, di potenziale narrativo, stranamente non si fa, ed è un peccato perché secondo me, è chiaro, c'è un grande lavoro da fare a livello di verosimiglianza, di dettagli, c'è un investimento importante anche come spese per ricostruire l'epoca, però secondo me avrebbe un grande successo.
Giuseppe, ma secondo te degli atleti, diciamo, ancora in attività, o anche magari dei giovani, penso per esempio a un Sinner, anche se secondo me no, ti anticipo la risposta, secondo te chi è quello più, diciamo, potrebbe essere più adatto a una trasposizione cinematografica oggi? Quale vedi più adatto?
Ma gli atleti italiani o in generale?
Ma guarda, vedi, cioè, insomma, possiamo anche largare, come dire, anche a livello internazionale, però magari italiani, ecco, ci aiuta di più poi con le storie nostre.
Guarda, sull'Italia, nonostante il personaggio non sia proprio il più simpatico d'Italia, direi che l'epopea atletica di Tamberi, che si rompe una caviglia alla vigilia di Olimpiade e 5 anni dopo vince l'Olimpiade come aveva giurato a se stesso allora, è una storia che si scrive da sola, come si suol dire, non c'è bisogno nemmeno di inventarsi niente. Sinner deve ancora scrivere, secondo me, pagine che lo rendano un eroe drammatico. La storia sportiva deve essere anche un po' drammatica, un po' comunque, certo. Lo spettatore deve anche immedesimarsi in cadute, resurrezioni. Per questo Sofia Goggia è molto più cinematografica di Federica Brignone, anche se forse Federica Brignone ha vinto di più ed è più costante e quasi vincerà una seconda Coppa del Mondo, no? Perché lo spettatore si identifica con Pantani, evidentemente, non lo dico io, lo dice, è una cosa ovvia, ma è amatissimo ancora oggi per quel motivo lì. Quindi ecco, sicuramente Sinner vive una popolarità che forse soltanto Tomba e Pantani hanno vissuto negli ultimi 50 anni. Lui, come dire, non ci tiene molto, ecco, a dare l'immagine drammatica e tormentata di sé, e quindi forse questo renderà difficile un eventuale sviluppo narrativo cinematografico. Ti direi questo, anche se secondo me, se mi ci fai pensare un altro po', qualche personaggio un po' più da Federica Pellegrini a non lo so, ecco, qualcuno un po' più tormentato, un po' più controverso.
Rimandiamo eventualmente una seconda volta. Grazie Giuseppe, ti chiedo, prima di salutarci, usciamo un secondo proprio dal mondo sportivo, visto che insomma sono imminenti gli Oscar, cioè chi fa il tifo lunedì, qual è il tuo Oscar?
Guarda, a me piacerebbe molto se vincesse The Brutalist, che secondo me è il film più bello, ma non è solo per quello, perché è un film che si è posto fin dall'inizio, fin dalla sua produzione, in modo completamente antisistema, anti-Hollywood. È un film che è costato per dire un terzo di un film di Checco Zalone, eppure un film di 4 ore quasi, con una produzione, una qualità e una ricchezza di invenzioni visive e sceneggiatura pazzesco. E questo varrebbe a dire si possono fare grandi film anche senza, anche uscendo dalle logiche delle grandi major hollywoodiane. Proprio per questo mi pare che non sia il favoritissimo, anche perché sarebbe come, come dire, tirarsi un po' la zappa sui piedi, e quindi penso che vincerà Anora, che è un film più piccolo, più carino, comunque bello, ha vinto il Festival di Cannes, però un po' più inserito, anche se un po' indipendente, anche sono due film, i migliori due film sono film indipendenti, secondo me. Temo che vinca Conclave, che invece è il classico film produzione mega hollywoodiana con grandi attori, proprio da conservatore, anche piuttosto bolso come, come storia e come, è come idea di cinema. Faccio il tipo aperto e brutalista perlomeno per il regista, se non vincerà come miglior film, almeno il regista Brady Corbet, perché è un fenomeno, meno di 40 anni, gira e scrive con la maturità di un settantenne.
Staremo a vedere. Allora noi ti ringraziamo, Giuseppe Pastore, ti leggiamo, ti ascoltiamo, ti vediamo nei video,
sì,
su YouTube.
Esatto, dovunque.
Grazie, grazie per essere
stato
da noi.
Grazie Giuseppe,
a presto. A presto, buon pomeriggio, ciao.
Grazie Giuseppe Pastore, ciao.
Allora, prima di tutto devo fare una specifica, nel senso che ho detto che il buon film di Holdovers che vi ho consigliato prima è un film di Thomas Paine, che però è un personaggio storico, per cui diciamo piccola gaffe mia, Alexander Paine, è giusto fare questa specifica perché sennò se ne usciva male, però rimaniamo nell'ambito cinematografico perché è il momento consiglio, prima di salutarci, che sapete è il momento dei saluti, e lo facciamo sempre con un film sportivo, perché insomma quello è il nostro tema, che è Warrior, un film del 2011 di Gavin O'Connor, che racconta di una storia, diciamo, di una rivalità tra due fratelli, una dinamica familiare, lo sport al centro del film è l'MMA, quindi insomma uno sport magari un po' meno conosciuto qua da noi in Italia, ma che si presta molto bene al mezzo cinematografico.
Sai che credo di averlo visto, anzi sicuramente l'ho visto, però non è che mi abbia lasciato grandi memorie.
Io devo dire che sono un grandissimo fan, è un film in cui i due protagonisti sono Tom Hardy e Joel Edgerton, per cui insomma è un cast d'eccezione, e secondo me è veramente un film emotivamente fortissimo, quindi da quel punto di vista lì ve lo consigliamo assolutamente prima di salutarci, perché sì, è arrivato il momento di salutarci anche per oggi. Noi ci risentiamo come al solito sabato prossimo.
Anche questo sabato abbiamo finito, quindi Alessandro Simonetta, il tempo a disposizione.
Arriva sempre quel triste momento in cui dobbiamo salutarci, ma torneremo più carichi che mai, diciamo.
Come passa il tempo quando ci si diverte, e quindi grazie per essere stati con noi, ascoltatori e ascoltatrici. Oggi tra, appunto, abbiamo parlato di scommesse, tra interviste, tra novità legislative che si stanno preparando con i voti che arriveranno forse la prossima settimana, sport sulla neve con Daniela Cotto,
sport e cinema con Pastore, un po' di tutto. Sapete qua che ad Highlights ci piace fare un po' un mischione, e con questo mischione vi salutiamo sulle dolci note dei Daft Punk. Alla prossima.
Grazie Alessandro Simonetta.
Grazie a te Luca Parena.
Ciao, a risentirci.
Ciao.